La regola dell'amico non sbagliar mai.
Rieccoci su Radio Time 90, io sono Alessandra Forestieri e questa è La regola dell'amico, il format attraverso il quale proviamo a ripercorrere il decennio degli anni 90. È il turno di una rubrica che negli ultimi mesi ci ha raccontato aspetti un po' umilianti, ma senza dubbio ironici di quegli anni. Di cosa sto parlando? Ovviamente dei 90 horror. Ma per avere un'idea più precisa passo la linea a lei, Manu, che ancora una volta ci regalerà un po' di sana allegria.
Eccomi qui, Alessandra, pronta a riaprire con estrema prudenza la porta di 90 Horror. Una porta che qualcuno ha dimenticato di chiudere a chiave, permettendoci di sbirciare ancora una volta fra i fenomeni più imbarazzanti degli anni 90. E purtroppo si sa, i fenomeni che passano attraverso il piccolo schermo di casa hanno un impatto smodato sulla società italiana, sul costume, sulle mode e persino sui nomi dei nuovi nati, come vedremo. Ma andiamo con ordine, perché nei primi anni 90 dal Sud America è arrivata una ventata di aria nuova, o meglio, di aria vecchissima, ben riciclata, per portare miliardi di pesos argentini nelle casse di furbissimi produttori televisivi. Ritornano infatti le telenovelas. Quel fenomeno ipnotico irrefrenabile che attanagliava intere famiglie in una morsa agghiacciante, rubando ascolti persino ai TG delle ore di punta. Che ne sanno i millennials di questa schiavitù? Se credete che la fedeltà a 5 stagioni di un telefilm sia una malattia, immaginate cosa significasse rischiare di perdere una puntata della telenovela preferita in un'epoca in cui l'unica tecnologia che poteva venire in aiuto era quella dei videoregistratori, che in pochi riuscivano a programmare correttamente. Il mio primo drammatico ricordo è incastonato a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90 ed è piuttosto confuso. Era una robaccia intitolata Piccola Cenerentola, con una giovane Janet Rodriguez invischiata in una storia d'amore ingarbugliata e piena di malattie, a metà tra Candy Candy e Dr. House. Insomma, troppi personaggi per un gran papocchio, ma c'è rimasta impressa la voce del nostro Eros.
Solo ieri ero quel che a chi mi colpiva duro rispondevo più di un colpo. Oggi forse io gli punterei amore contro. Io non voglio giudicare mai. Chi può dire il male poi qual è? Incontra nella vita, con l'amore io l'affronterei, almeno proverei. Amore contro chi lo tradirà, amore contro la stupidità.
E il primo nome che ci viene in mente per raccontare questa tragica dipendenza è quello di Grecia Colmenares, attrice venezuelana non bellissima, non bravissima e non simpaticissima, ma evidentemente piena di un misterioso carisma. Protagonista già a 13 anni di telenovelas per fortuna mai arrivate sui nostri schermi, riuscì a mietere milioni di vittime italiane solo tra il 1989 e il 1990 con le disavventure di Topazio, complice un canale televisivo lanciato verso il futuro come Rete 4. Una storia che inizia in modo tragico, uno scambio di culle, un lungo pellegrinaggio per curarsi della cecità congenita, tante persone crudeli che incrociano il suo cammino. Insomma, una roba così triste che alla fine volevi vederti Dolce Remy per tirarti su di morale. Ma alle nonne piaceva, le nonne convincevano le mamme, che trascinavano mariti e figli anche alla visione delle famigerate maratone, ovvero ore ed ore di puntatone per chi durante la settimana si fosse perso qualche minuto di piagnisteo. O un divorzio, o un suicidio, insomma, se qualcuno di voi se lo stesse chiedendo. Sì, strambo per quanto fosse, il nome Topazio iniziò a comparire all'anagrafe anche in Italia. Ma tante lacrime non bastarono a saziare i devoti fan della Colmenares, e allora Rete4 si macchiò di un altro crimine, Manuela. Questa volta perlomeno la protagonista, o meglio le protagoniste, che sono identiche anche se nate da madri diverse, hanno origini siciliane, ma questo non le tiene lontane da tradimenti, follie e decessi. E ospedali, ovviamente. Gli sceneggiatori questa volta si inventano una terribile malattia degenerativa che deturpa il viso della bella Colmenares. Insomma, la sostanza non cambia, ma almeno la sigla fa risollevare il nostro giudizio. No, in realtà nemmeno quella. Non vi dirà nulla il nome di Pablo Olvidas, ma all'inizio di ogni puntata cantava l'esaltante cover di un classico. Julio Iglesias, Manuela.
Como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a Manuela. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquel instante que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela.
E anche quando si parla di tragedie, purtroppo non c'è due senza tre. Ancora una volta un regalo di Rete4. 200 interminabili puntate di Milagros! Niente male lo scenario dell'Argentina dell'Ottocento, ma non temete, Anche questa volta la protagonista nasce contornata di tragedie e la storia si dirama tra matrimoni forzati, sistematicamente seguiti da inevitabili funerali e una storia d'amore sfigata che neanche Shakespeare, in preda alla colite, avrebbe potuto partorire. Augusto pensa che Milagros sia morta e da bravo Romeo prova a togliersi la vita, ma sbaglia e si toglie solo la vista. Insomma, dato che la qualità generale della produzione non bastava a scoraggiare i milioni di fan italiani, la produzione aveva affidato il ruolo del bel soldatino a Clayton Northcross, forse l'attore americano più inespressivo di sempre, persino più di Nicolas Cage. Ma ancora una volta gli ascoltatori diedero ragione ai produttori d'oltreoceano. E non chiedetemi se anche un nome improbabile come Milagros è comparso nei sogni di genitori crudeli e poi sulle carte d'identità di alcune figlie sfortunate. Sapete la risposta. Sicuramente molti di voi riconosceranno il logo di Rete4 come origine di traumi mai rimossi. Ma non crediate che l'infezione non riguardasse anche altre reti Mediaset o persino la Rai. Forse si trattava di prodotti meglio confezionati, grazie alle costose produzioni statunitensi, ma difatti la definizione di soap opera regala una patina di glam ad un meccanismo becero che nulla aveva da invidiare alle telenovelas. Così la tarda mattinata di Rai 2 si arricchisce di un titolone come Quando si ama. Con le vicende di quattro ricche famiglie che fanno numeri incredibili, tanto da spingere la produzione a girare alcune puntate in Italia per pura ruffianeria. Più di 3.000 puntate in cui non facevi in tempo ad affezionarti al volto di un personaggio che l'attore veniva sostituito da uno con un aspetto diametralmente opposto. Ma che importa? Ormai la dipendenza è conclamata. Per questo gli affezionati di Santa Barbara, ad esempio, non batterono ciglio anche quando per diverse puntate i soliti intrecci venivano sostituiti con una bizzarra visione popolata da creature aliene. Ma stiamo girando intorno al nome che, volenti o nolenti, abbiamo tutti marchiato a fuoco nella nostra memoria. Più di 8.000 puntate. E non ha intenzione di farla finita. Tra tradimenti, soldi, intrighi, tradimenti, minacce, segreti, tradimenti, soldi e tanti tantissimi tradimenti. Ovviamente parliamo di Beautiful. La macchina macina soldi che ha vinto più premi, ha traviato più menti, ha attraversato più reti televisive. I protagonisti sono ricchi, ricchi sfondati, bellissimi, vestiti da grandi firme e soprattutto inespressivi come nella peggiore tradizione delle soap opera. E nemmeno il contributo di alcuni grandi doppiatori italiani può aiutare a rendere credibili gli stereotipi americani di cui è impregnata la famiglia Forrester. Tuttavia, molti personaggi sono diventati dei miti e sfidiamo anche i detrattori più ostinati a non riconoscere gli occhi allampanati di Brooke, il mascellone imponente di Ridge o le pettinature aggressive di Sally Spectra. Già dopo i primi anni di programmazione era chiaro che la coerenza della trama non importasse né agli sceneggiatori né al pubblico. Indimenticabili ad esempio alcuni dialoghi di pochi minuti che venivano diluiti per decine di puntate. Interrotti, ripresi, cancellati di netto per poi ricominciare con contenuti del tutto nuovi. E se proprio volete ancora un'altra chicca, anche in Beautiful fa la sua comparsa l'incredibile Clayton Northcross, che avevamo già visto nei panni del soldatino cieco in Milagros, che ci regala di nuovo la sua unica espressione nel ruolo del bellissimo Thorn. Ma cerchiamo di chiudere con qualcosa di meno atroce. Per fortuna il decennio si conclude con un prodotto italiano di discreta fattura, Vivere, che se non porta nulla di nuovo, a un genere completamente saturo, ci regala almeno una sigla bellissima cantata da Mina.
Va e va e va e va e va.
Insomma, troppi ricordi compressi in quei tubi catodici. Magari con un bravo psicanalista riuscirò a cancellare alcuni di questi traumi. Anche se ne risveglierò di nuovi sicuramente con la prossima puntata di 90 Horror. A te la linea, Alessandra!
Grazie Manu, ok, va bene, lo ammetto, anche io vittima inconsapevole di Grecia Colmenares, ma non nego di avere una certa nostalgia di quei tempi. Ma adesso è il momento di una breve pausa, restate lì!
La regola dell'amico.